Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente qua in diretta dagli studi di Radio Grad per questa nuova puntata, ed è un piacere ritrovare finalmente dal vivo dopo tanti anni Alessio Ridi, che è il referente nazionale ASI per quanto riguarda i veicoli centenari.
Ciao, ciao a tutti, buonasera.
Allora Alessio, io ti ho conosciuto un po' di anni fa alla manifestazione Triumph che organizzavo insieme ai compagni di avventura nel Mugello.
Certo.
Che era all'epoca il raduno nazionale Triumph. E ovviamente era un fiore all'occhiello, no? Di cui ero veramente contento, avere l'esposizione del CMEF.
Giusto.
E di tutte le Triumph a partire dal 1917.
Sì, anche prima. Il CMEF, intanto, diciamo che è il Club Moto d'Epoca Fiorentino. Diciamo, in Italia ci sono tre club solo motociclette per motociclismo d'epoca. E il CMEF è quasi sicuramente uno tra i più numerosi dei tre, e raccoglie solo, ripeto, solo motociclette. E fra di noi siamo tanti appassionati di moto Triumph, e quindi in quell'occasione, fu golosa la tua richiesta, e quindi
no, era veramente emozionante vedere le vere Triumph, poi parliamoci chiaro, le vere moto Triumph di tutte le epoche fino alle nostre moderne.
Sì.
E soprattutto vedere le vostre esibizioni di accensione e funzionamento.
Sì, perché diciamo che il nostro motto è proprio quello di riuscire a far vedere, a portare in giro la cultura, no? E quindi il nostro dovere, diciamo, in qualche maniera, è quello di far capire a tutti quanti come si fa a guidare una moto, come si fa a mettere in moto una motocicletta, come si faceva in quegli anni, dove c'è bisogno di mille attenzioni prima di poter tirare la pedata sulla pedivella, insomma.
No, e per chi non l'ha mai visto dal vivo, se vi capita un raduno ASI delle moto, degli auto centenari, andateci, perché soprattutto per noi motociclisti vedere la complessità di funzionamento di quei mezzi fa sì che uno ripensa alla modernità attuale e dice si dica: cavolo, oggi è molto facile, all'epoca ci volevano le palle, parliamoci chiaro, perché
no,
le mani a polpo.
Le mani a polpo, ecco, questo sicuramente. Allora, teniamo presente che su una moto degli anni, allora, più moderna, diciamo una moto degli anni 15, ci sono almeno 3-4 manettini da mettere e da regolare, non soltanto per metterla in moto, ma mentre si va. Cioè, molto spesso la miscela di aria benzina per poterla far andare la facciamo, quindi la carburazione la facciamo a orecchio andando.
Quindi lì ci vuole anche tanta esperienza.
Sicuramente ci vuole un po' di esperienza, almeno sapere che quando si parla di miscela, si parla di miscela aria benzina. Oggigiorno, quando parli di miscela a un ragazzino, pensa soltanto a miscela. Cos'è miscela? Io metto la benzina.
Ormai non la sanno più.
Quindi, ecco, sapere che un motore comunque sia va a miscela di aria e benzina è già. Però oggi come oggi ci sono dei ragazzi che veramente ancora non sanno, no, queste informazioni basilari.
Gli anticipi.
No? È bravo.
A mano.
E poi
l'anticipo. Invece noi ce l'abbiamo tutti in centralina elettronica.
Bravo. Però chi ha qualche anno si ricorderà che mettendo in moto un XT600 o un Honda XLR600...
Se non si lasciava la tibia.
Ecco, bravo, il pericolo era di lasciare tibia e perone con la prima pedata, perché non avevi compresso sufficientemente,
morto,
non avevi trovato il punto morto. Quindi ecco, avere tutte queste informazioni oggi, ma pensiamo a cosa è successo ieri, quindi si trattava di trovare il giusto equilibrio dell'anticipo e mettere con l'alzavalvole, riuscire a trovare il punto morto. riempire il carburatore spillandolo, perché non è che si riempie da solo, ma c'è una pompetta sul carburatore dove si spilla la benzina fin dentro la vaschetta. C'è per le più vecchie c'è anche il cicchetto, e quindi quelle 3-4 gocce di benzina che vanno direttamente
sul pistone
in maniera tale da agevolare la prima compressione. E poi si spera di aver azzeccato
quel trucchetto lì, poi lo ricordiamo a Eugenio, perché su alcune moto, non proprio nuovissime, però su alcune moto è ancora utilizzato per farle partire,
ecco,
sì, perché se no a freddo stentano.
Sì. Infatti, e poi riuscire a trovare la miscela giusta di aria e benzina, la prima pedalata per riempire il pistone, la seconda pedalata va in moto. E da lì in poi
la lubrificazione,
ecco,
a mano.
Da lì in poi una pompata d'olio, perché ricordiamo che questi erano tutti motori dove a secco non c'era il serbatoio, non c'era lubrificazione ad olio, non c'era la coppa dell'olio. Quindi cosa succede? Che avendo un serbatoio esterno, l'induzione dell'olio era manuale, quindi hai sul serbatoio hai una pompa dove dai una pompata, ti dovresti ricordare di dare una pompata ogni 4-5 km, l'olio entra direttamente negli ingranaggi del biellaggio e da lì, se ne hai buttata troppa e quindi hai olio in eccesso, c'è da stare molto attenti, perché troppo olio ovviamente non fa bene, ma i pistoni nella normalità dei casi hanno soltanto due fasce, quindi non hanno il raschio olio, perché devono essere capaci di tirare su l'olio in eccesso e bruciarlo, e questo è il motivo per cui
fumavano tanto,
non sono certo euro zero nel nostro mondo.
E comunque, ecco, per chi casomai se lo sta chiedendo, che prestazioni avevano queste moto? Allora, perché uno pensa che erano le famose sottocanne, erano poco più di quelle che al momento attuale vengono chiamati Moschito moderni, ecco,
certo.
All'epoca erano invece delle biciclette col motore.
Certo, allora la motocicletta nasce proprio con la motorizzazione della bicicletta, quindi si fa di tutto per attaccare un motore sotto le canne di una bicicletta, si allungano i telai, in qualche maniera si riesce ad appoggiarci un motore sopra, sotto la canna si attacca un serbatoio, ecco da lì la nomenclatura dei sottocanna, e si incomincia il motorismo storico, inizia così, ecco, quindi con un motore attaccato ad una bicicletta. Poi ovviamente si capisce che i telai delle biciclette non potevano sopportare le forze del motore, e quindi si aumentano i diametri delle canne, si aumenta il volume della ferrosità del telaio, si cerca una sella più comoda, perché sono tutte moto a telaio rigido, quindi non hanno assolutamente nessun ammortizzatore, se non qualche molla sulle forche anteriori, ma sul posteriore non c'è ammortizzatore.
I freni all'inizio erano pressoché simili a quelli delle biciclette?
Sono i freni di una bicicletta, freni a bacchetta di una bicicletta, questi sono i freni. Poi si capisce, per fare andare la bicicletta, quindi per non si usa la catena ma si usano le cinghie di cuoio, quindi le prime motociclette hanno la trasmissione a cinghia di cuoio, e sul cerchio posteriore, quindi sul cerchio attaccato alla ruota dove c'è il movimento della fascia, a quel punto si mette un tampone di legno che all'occorrenza va a frenare la motocicletta. Ora,
un precursore del tamburo.
Un precursore del tamburo. Qui siamo in degli anni dove ovviamente si va solo su strade sterrate, non ci sono strade asfaltate, non ci sono pericoli, non si deve scansare niente se non gli animali che scappano in mezzo alla strada, e gli animali erano il peggior pericolo del motociclista.
Come sono ancora adesso.
Insieme
al traffico che si è aggiunto nel frattempo, e le buche che non sono più asfaltate le strade, ma siamo lì.
Sì, in effetti sì, purtroppo ti devo dare ragione. E quindi questo era il modo di andare in moto negli anni 20. Servivano le motociclette soprattutto per agevolare gli spostamenti, quindi se si pensa le prime motociclette non avevano una piccolissima batteria che serviva soltanto per dare corrente alla candela, ma non veniva ricaricata, quindi non era un dinamo magnete, ma era un magnete e basta, e quindi dov'è che prendeva la corrente? Tramite la batteria veniva data la batteria dava corrente alla candela per l'accensione. E le batterie duravano una trentina di chilometri, ma perché? Perché lo spostamento era di 30 km. Ora, pensiamo, siamo in Toscana, pensiamo, no? Firenze Lucca 30 km, Firenze Pistoia 30 km. Cioè, erano tutti spostamenti dove più o meno ogni 30 km c'era
un cambio batteria,
e quindi gli animali si fermavano a bere e le moto si fermavano nelle stesse stazioni a cambiare le batterie. Questo era come si andava. Quindi
c'è un ritorno, lo posso collegare a con un dovuto parallelismo, e l'allappamento del lunedì mi colpisce sempre, a quello che al momento è l'elettrico.
Sicuramente.
Praticamente c'è un ritorno, no? della ricarica della
batteria.
Come vedi,
bisogna fermarsi per ricaricare la batteria. Beh, sì, in effetti funzionava proprio nella stessa maniera. E le strade all'epoca erano costruite proprio per dare sostegno e vitalità agli animali ogni 30 km, così per le moto. Le moto si erano in qualche maniera adeguate al circuito degli animali, servivano soltanto per velocizzare lo spostamento. Poi, quando si è capito che effettivamente potevano servire anche per divertimento, e quindi andare.
È partita la ricerca anche della prestazione.
È partita la ricerca della prestazione, e quindi si è pensato a motori non tanto più resistenti quanto più veloci, più performanti. Quindi si pensava veramente alle prime corse, ai primi circuiti degli anni 20, a tentare di arrivare primo, e anche lì c'era, come oggi, la gara della marca, no? Quindi la marca che vinceva era la marca più sostenuta in quel paese.
Certo,
ecco,
certo.
Questo era il motivo di fare le...
Di vanto anche.
Anche di vanto. Questo sia per i piloti che per la marca che risultava vittoriosa. No?
Certo, ecco, quando si sfonda la soglia delle 60 miglia o i 100 km l'ora?
Ma guarda, allora io ti posso dire che non ho una data precisa, ma ti posso già dire che ci sono dei motori bicilindrici, valvole in testa, negli anni 10 che già facevano queste velocità, insomma. Ecco,
quindi,
ovviamente erano velocità che fanno oggi su asfalto, non facevano ieri su strada non asfaltata,
certo,
e piena di imprevisti e insomma buche, come si diceva prima, insomma.
Però
polvere,
ecco. Il TT, che è una gara storica corsa in sterrato, insomma, e a quelle velocità era con quei mezzi era comunque è già ancora una corsa, come si suol dire, per uomini con le palle. E adesso all'epoca, nel frattempo è arrivato il nostro super Eugenio.
Ciao Eugenio. Salve.
Ciao. Che è leggermente bollito dopo la giornata passata al Mugello.
Abbastanza bollito.
No, con moto moderne, però.
Sì, sì, molto tecnologico.
Pensa a un pilota di oggi messo su una moto degli anni 20, dove si deve regolare anticipi, pompare la benzina, fare la carburazione, tutto con le manovelle mentre guida,
certo.
In più ricordarsi ogni tot chilometri di fare la lubrificazione a mano del motore.
Capisci, ma infatti erano degli eroi.
Oggi è oggi che devi solo aprire, frenare, dare gas.
Che sembra la cosa più semplice, ma comincia a essere una cosa un po' complicata anche quella.
E comunque già all'epoca, negli anni 20, già superavano i 100 km l'ora su strada.
Erano degli eroi. Infatti c'è un adesivo sulla carena che è scritto: qui si muore da eroe.
No ABS, no niente. Okay, io infatti la prima volta che li vedi arrivare, no, al weekend, e rimasi impressionato dal vedere tutte le operazioni con le mani, no, mentre venivano su per la salita, per oliare, pompare, anticipi, due leve una sotto l'altra, cioè polpi.
Ma scusami, ti hanno fatto i pollici opponibili apposta
per quello?
Scusami.
È andato bene che ne abbiamo solo due, se no...
Abbiamo due, ci sta che magari alla fine della giornata fai come Lino Babbi
da
tutte le cosine che devi fare.
No, che poi io pensavo che facessero anche tra virgolette pochi chilometri, invece mi ricordo un signore con la moto tra virgolette del 49 in stile militare
moderna.
Sì, che arrivava da Grosseto.
È un temerario, ma infatti io li ammiro tantissimo.
Allora la bellezza di girare su queste moto, secondo me, è che vai, quando hai imparato a dove mettere le mani, vai a orecchio, quindi sei te e lei. Quindi il bello è che veramente te devi seguire lei, cioè non è lei che segue le tue manovre, no? Sei tu che segui lei, quindi senti la carburazione troppo magra, troppo grassa, e quindi senti che hai tirato troppo l'aria, non sta andando, e inizi...
Se sali in quota o scendi cambia, sono sensibilissimi.
Infatti, con il caldo e con il freddo.
Sono passionisti anche te, perché come se fosse una donna, capito? La devi curare in tutti i dettagli.
Non esageriamo.
Però ora invece, no, visto, devo fare questo, devo fare il che...
Sì,
no, prima l'ha considerata lei, poi io la guido.
Assolutamente sì. Ma anche sentire banalmente i giri del motore lì, non, allora il cambio serve per aumentare la velocità, ma non per diminuirla. Ovvero, se tu fai una scalata come siamo
abituati per il freno motore,
un terza seconda per avere il freno motore, butti via il cambio, perché ovviamente sgrani tutto quanto. Vedi, devi un po' come si faceva con la 500, no? Cioè, devi riuscire a trovare, più che la doppietta, devi riuscire a trovare il giusto numero di giri, perché sennò poi butti via tutto,
butta
via qualcosa che ha più di 100 anni.
Insomma,
un po' scorcia.
Ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi ho un paio di domande per te, prima di passare a sentire gli occhi rossi di Eugenio.
Io sono distrutto.
Voi
non mi vedete,
meno
male non c'è le telecamere,
Mugello,
perché sono devastato.
Ora ci ascoltiamo un po' di musica con Sweet Home Alabama.
Bella.
Thank you.
Ride On, nuovamente in diretta da Radio Grad.
Quando vengo io sei più spigliato.
Sì, no, dovevi sentire se prima, io sono allappato che ero al
volo. Lo faccio io sempre ad essere nell'oltretomba.
Ho sbagliato la carburazione.
Non hai pompettato giustamente.
Ho sbagliato gli anticipi, la carburazione, tutto quanto.
Allora, ma hai anche staccato la telemetria, cioè la devi smettere di pigiare i tasti.
Anche a me, aspetta, ora torna. Spero.
Vedi la tecnologia, ma vuoi tecnologia. Mettere e fare tutto a mano?
Ovviamente cambia a mano, ragazzi, cioè, non pensiamo di avere a destra,
capisci?
Insieme alla pompetta dell'olio, insieme a destra c'hai cambio, pompetta dell'olio,
perfetto.
Hai il gas,
attenzione, adesso bisogna tutto fare quanto. Un applauso ad Antonio, grazie Antonio.
Grazie Antonio
che mi ha pensato vivamente, perché mi ha visto dal citofono e ha detto questo mi muore sulle scale e mi ha portato finalmente
il coffee. Allora, ma curiosità, Alessio,
dimmi,
essendo tutte moto ormai di una certa età,
datate,
ecco, per i pezzi di ricambio, anche perché uno che si vuole avvicinare, no? Le prime volte ne trova una, la prende, la restaura, la sistema, no? Quindi già deve cercare alle mostre scambio i pezzi, oppure rifarseli originali dove non li trova. Ma la domanda è: quanto ci mette una persona normale a capire come farla funzionare senza sbrindellarla ogni mezzo chilometro?
Allora, partiamo. Queste sono
c'è una scuola, queste... cioè date dei corsi per,
allora guarda, per non stai andando di fuori dall'argomento, però le domande che hai fatto sono più di una. Allora, la prima
ti ha rincicchettato,
la prima domanda
aiutato,
no, assolutamente. La prima domanda mi porta a dire che la cosa più importante in assoluto non è comprare a caso, ma comprare qualcosa o che conosci o della quale sei riuscito ad avere e a trovare la documentazione.
Uno storico.
Quindi si parte dalla documentazione, si parte da cercare la documentazione di quella moto che mi fa impazzire, l'ho vista, mi piace, è performante, la conosco perché l'ho vista sui libri, e da lì si parte con mi piace la Triumph. Bene, si incomincia a cercare la documentazione.
Okay.
Trovata la documentazione si incomincia a capire come funziona, e a quel punto ci sarà il ferro in mano, perché a quel punto si è comprata la moto, no?
Il quindi, cosiddetto ferro.
Il ferro sì.
Quello si può proprio dire, il quello, cancello.
Cosa hai comprato? Ho comprato un ferro. Fantastico.
Ora ci sa il ferro umano, ci sa un motore e bisogna capire come funziona. Allora, prima cosa, ripeto, la documentazione sicuramente ti aiuta, ma perché fate conto che ci sono dei manuali su come si fa a guidare la moto, perché? Perché i signori, le moto se le potevano permettere ovviamente i signori, e i signori non sapevano minimamente, non avevano la cognizione del motore, no? E quindi qualcuno glielo doveva spiegare. Allora, chi comprava una macchina aveva l'autista, che normalmente era autista e meccanico. Chi comprava la moto non aveva né autista né meccanico, era lui e basta. E quindi si sono venuti a creare tutta una serie di manuali negli anni 10-20 in cui si spiegava come si faceva la marcia che si doveva mettere se si trovava una salita, quando cambiare se la strada diventava più in salita piuttosto che in discesa, non mettere mai la terza, se sei con il carrozzino devi andare più piano, il peso lo devi spostare a destra o a sinistra a seconda della curva. Quindi c'è proprio una serie, cioè questi manuali dove ti viene insegnato
fatto cartaceo,
bravo. Lo YouTube cartaceo, no, i libri. E quindi è
il tutorial centenario.
Quindi è importante sicuramente avere questa documentazione. Poi da questa documentazione, allora, oggigiorno sinceramente internet aiuta moltissimo, no? Perché prima si andava veramente solo in giro per i mercatini a cercare il pezzo di ricambio, oggi con internet siamo molto più avanti, ci sono molte case costruttrici che hanno ricostruito alcuni pezzi, quelli che si rompono più facilmente, e poi c'è anche il pezzo introvabile, e l'introvabile si deve rifare, e quindi mano al tornio si compra il pezzo di ferro,
col pezzo rotto è difficile,
si fa le misure, o col pezzo rotto ti dirò di più, le misure spesso e volentieri si fanno dal manuale dei pezzi di ricambio,
perché c'è lo spaccato
E il manuale dei pezzi di ricambio c'ha normalmente, oltre allo spaccato c'è anche proprio il pezzettino,
okay.
Te speri, e normalmente è vero, che sia fatto in scala, E quindi in base alle misurazioni
ti fai la scala e poi
ti rifai il pezzo. E quindi ti rifai il pezzo, non sempre
va bene alla prima,
però sa giusta, insomma. Ecco. E quindi lì c'è di artigiani, ormai veramente ce ne sono pochi, ci sono tante persone che hanno passione, e questa ci porta ad avere un circuito, sempre il circuito si parla, un circuito chiuso nel quale ci sono tutta una serie di persone che sinceramente ci aiutano a far
vivere
questo moto. La nostra passione è proprio quella di, allora, vedi, le moto, le macchine, un bel garage, un bel museo, tante moto in esposizione, quante ne va? Nessuna. Ecco, cioè noi non siamo questa tipologia di persone, le nostre moto meno, però il nostro deve essere un museo viaggiante, quindi il nostro deve essere l'opportunità, la possibilità di portare cultura all'esterno del nostro garage. E come lo facciamo? Montando su una moto, facendo vedere come si è fatto al weekend, come si fanno a mettere in moto, qual è il primo passo verso il motorismo, e ti assicuro che nel tempo abbiamo avuto tante persone che si sono appassionate vedendoci, capendo. Poi abbiamo qualche problema, non qualche, tantissimi problemi, soprattutto con la circolazione, e soprattutto abbiamo problemi con la motorizzazione e con le leggi italiane, perché ovviamente
revisioni omologazioni,
qui hai toccato un tasto dolentissimo
anche io ho gli stessi problemi, perché quando fai un caffè racer e devi modificare tipo un telaio, un forcellone, eccetera eccetera, in Italia non passerà mai,
Tocca
fare la trasferta in Germania, fare l'omologazione, la targa in Germania e poi lo riporti in Italia.
Allora,
una cazzata micidiale, lo dico, non me ne frega niente.
Accetti l'omologazione tedesca per circolare in Italia,
perché fa parte della comunità europea, e loro ti dicono, loro sì, noi no.
Infatti guarda, non è un caso che siamo entrati su questo argomento, perché con ASI stiamo facendo un percorso, sicuramente un percorso duro, lungo, in salita, pieno di curve, tutto quello che vuoi, però all'interno del Parlamento è stato costituito una commissione e abbiamo già aperto un tavolo di lavoro con il nuovo direttore della motorizzazione a livello Italia, ovviamente, e l'ideale è quello di riuscire ad avere una documentazione, ora io parlo di moto veramente storiche, ok? Una documentazione che ci dia l'opportunità di assicurarle e quindi girare in maniera tranquilla solo durante i raduni, cioè nessuno di noi vuol prendere la moto del 15 e andare sulla futa, no, cioè nessuno ovviamente di noi vuol fare questo, no. Qualcuno
però sa. C'è una manifestazione giustamente
c'è una manifestazione, io voglio essere tranquillo presente, voglio essere presente, voglio far vedere la mia moto, e la mia tranquillità proviene dal fatto che ho dei documenti tra virgolette in regola per quell'evento, e quindi posso assicurare la moto per quell'evento.
Perché sennò c'è anche difficoltà a fare la polizza assicurativa.
Sì, perché le nostre, ti fai conto che ci sono delle polizze assicurative, delle assicurazioni che ci fanno una polizza sul telaio, però è una polizza che non ti consente di viaggiare. Quindi il telaio, avere una polizza sul telaio vuol dire che se la moto è ferma e cade sopra a un cane e il cane lo ferisce,
allora sì,
paga, ma se la moto è in circolo non paga più. Quindi capisci che abbiamo, cioè, allora,
ci sono dei grossi vincoli,
ci sono sicuramente delle manifestazioni che vengono chiamate a corteo chiuso, quindi con la macchina della polizia davanti e la macchina della polizia dietro, quindi a quel punto
hai la tranquillità perché
è un corteo e nel mezzo non può circolare nessun altro. No? Quindi questo è il motivo per cui riusciamo con dei mezzi ante 1918 a fare delle manifestazioni anche di 300-400 km, quindi quando dico questi chilometraggi con una moto o una macchina ante 1918, la gente mi guarda strano.
Ci credo, anche perché ci sono tanti motociclisti moderni che se gli dici andiamo a fare 300 km, 400 ti guardano.
Io.
Dai, hai iniziato a farli facendo il tester.
Sì, ma infatti, guarda.
Che hai scoperto come rassodare le chiappe e far venire i
capelli. Madonna mia, no.
Giornate infinite.
8 ore su una motocicletta, no. Comunque io ho l'autonomia di 320 km, poi non ce la faccio veramente più.
Se i nostri 300, i nostri 400 km sono diluiti in due giornate.
Ah,
e sono diluiti
meglio.
In 8 ore in una giornata,
sicuramente.
Cioè, capisci? Cioè, i nostri mezzi veramente non possono.
No, ma lì è il piacere di andare in moto.
Bravo.
Noi non abbiamo il piacere di andare in moto. Cioè, io non mi ricordo il panorama, l'ho cominciato a vedere quando ho cominciato a fare collaudatore, perché il panorama non sapevo che cos'era. Quello non è girare in moto.
Ecco, noi godiamo, cerchiamo di goderci invece il panorama,
no,
la
ma
strada.
È bello. Io me ne ricordo a Tewickedy. Quelle nere, strane, tutte strane,
sì,
che
sì.
Per mettere in moto ci è voluto 2 ore e un quarto, quella lì, con tutte le mani, sì, fantastica. E quando mi disse, gli dissi, non riuscirei nemmeno a dov'è la chiave, dove si gira.
Ah no, questo non abbiamo problemi, la chiave non c'è, no? Quando ti fermi a prendere un caffè, la gente ti dice, ma la lascio così, no, guarda, ascolta.
Tanto prima che la metta in moto,
se riesci a mettere in moto, andrà via, te la regalo.
Ecco, curiosità invece, come autonomia con
guarda, è incredibile.
Con un litro.
Ecco, no, è incredibile, veramente, si fa dei chilometraggi incredibili con un litro. Allora, non,
che visti i tempi, i costi della benzina.
Allora, te fai conto che abbiamo dei serbatoi che non tengono più di 5 litri.
Come i tuboni, vabbè, il vecchio 50.
No, con una miscela.
No. Sono tutti a quattro tempi, quindi tutti regolarmente, si va tutti con la benzina verde.
Uh-huh.
Qualcuno ci mette qualche goccia d'olio nella benzina verde per dargli
per una,
però
un po'.
Ma sinceramente, guarda, te lo dico, francamente non serve. Però abbiamo i serbatoi sotto canna, se consideri che sono larghi una quindicina di centimetri.
Il tubone, il 50.
Ecco, il 50. Bravo.
Ciao.
Ecco, uguale, bravo, il ciao. Il serbatoio. In più, dentro a quel serbatoio del ciao, un terzo è per l'olio e 2/3 è per la benzina.
Ah, ok.
E già ci fai sui 100, 150 chilometri.
Ciao. Buonanotte.
Quindi chi mi chiede la spesa per girare, ti dico... Assolutamente basso.
Esempio pratico, 7 giri al Mugello con 10 litri, ne ha avanzati 4. Tanto per fare rapporto, no?
Sì, sicuramente.
Quindi, è fantastico.
Allora, su questo profilo sono sicuramente economiche.
Te la faccio io una domanda.
Prego.
La generazione nuova è interessata oppure no? Che range di età c'è?
Allora, ascolta, quando...
Perché lì ci vuole tanta passione.
Ci vuole passione, no? Allora, noi però, quando diciamo, vogliamo portare nel nostro mondo i giovani, no? Allora, chi sono i giovani? Qui bisogna interrogarsi un attimino, no? Allora, innanzitutto...
Anche noi siamo giovani.
Anch'io mi sento giovane, ho 56 anni, però...
Mi sono strizzato il brufolo prima che mi entra, quindi...
Però ecco, bisogna entrare in un'ottica, che questa è un gioco.
Mm.
Bene. Quindi essendo un gioco non è la moto che utilizzo tutti i giorni, quindi non è lo scooter, sicuramente ha un costo questa moto.
Certo.
Quindi quando è che ti puoi permettere di spendere quei soldi e senza niente togliere alla tua vita? Te lo puoi permettere quando hai un lavoro, quando ti avanza qualcosa in tasca,
quando
la famiglia ormai... Bene.
Okay.
Diciamo che oggi si pensa, voglio essere ottimista, a un 35enne, quindi i nostri giovani non possono essere i ventenni.
Okay.
I ventenni sono attirati, ma non potranno
è
mai spendere 5-6 mila euro per avere un gioco e utilizzarlo neanche per andare fuori con la ragazza. Ok? Quindi... Il ventenne è molto attratto, però poi si rende conto di avere dei limiti, a meno che non sia figlio d'arte. E quindi il padre o i parenti.
Il ricco possidente la vince sempre.
Il milanese.
Il potere del dio del danaro, presente.
Quindi...
ho visto la moto del centenario.
La voglio, il papà stacca l'assegno.
Più che altro la domanda era: c'è passione anche nel metterci le mani?
Bravo. Ecco, la passione nasce dal momento che c'hai il mezzo. Perché a quel punto ce l'hai, quindi cioè, ti devi in qualche, cioè non è che puoi tutti i giorni caricarla sul carrello, portarla dal meccanico e poi da quale meccanico, che magari uno ti mette a posto il carburatore, quell'altro ti rimette a posto la frizione, cioè ti tocca fare
il garagino,
in qualche maniera bravo, in qualche maniera devi avere i tuoi, sì, c'è quella gente lì, c'è,
allora siete fortunati,
c'è, e sinceramente siamo, sì, si pensa realmente di essere fortunati, sì,
te lo dico sinceramente,
allora, ti dico,
siamo,
guarda,
molto fortunati.
Il movimento, lo voglio chiamare così, il movimento delle centenarie, che in qualche maniera è nato, ma se vuoi quasi per scherzo, poco prima che ci fosse il fermo per il Covid, raduna in tutta Italia circa 200-250 persone, bene, tutte dello stesso stampo, cioè tutte appassionate, tutte, se c'è da rifare un bullone ci si rimette a rifare il bullone, se c'è bisogno,
parlate tutti la stessa lingua,
si parla tutti la stessa lingua, e
guarda, c'è cooperazione,
io
ce l'hai te, no, cioè, allora so quello che lo fa,
guarda, io gestisco un gruppo WhatsApp con tutti questi appassionati, ma le domeniche invernali è uno stilicidio dei messaggi, fotografie, io sto facendo questo, io sto facendo questo, guarda, io ho spianato la testa, guarda. E da lì anche solo per, cioè, sai che quello fa quella cosa, allora ti senti, ma allora, ma come potrei fare così? Ecco, quindi è nata una comunità intorno a questo gruppo, nella quale
molto, giusto, coesa.
Molto coesa e anche coeva, perché siamo tutti dai 50, tranne qualcuno, ma siamo tutti dai 50 ai 70, ecco, cioè, poi alla fine ti rendi conto che quando inizi non hai tutta questa, diciamo, la passione ti nasce, sì, ma poi la devi far crescere. Io ho iniziato con una Lambretta, cioè la Lambretta non è certo una centenaria, no? Quindi ho iniziato con una Lambretta e poi
ci
mi sono appassionato.
Del 52.
Bravo, io la mia è del 53, hai visto?
Guarda, non c'è un 50.
Anche la mia, non c'è un 52.
Arrugginito tutto perfetto.
Perfetto.
Cioè che non lo vernicio nemmeno, è bellissima, no, solamente spaccato, cavi del gas,
certo.
La robetta, classe, il motore gira perfetto, mi verrai a vedere al mare con la Lambretta rugginosa, perché ci voglio dare il trasparente.
La versione
Raston, no, allora, trasparente non glielo dare, lo lascerei così per farlo un po' di olio per renderlo
brillante,
sì, e soprattutto per noi, bravo. Un po' di 40.
Via. Gli mando la foto, gliela faccio vedere, targata Pisa 31,
bellissimo.
Esagerata, ma poi l'ho vista e ho detto: scusami, fammi vedere se il motore gira, perché la cosa importante è vedere se il motore gira. Ho dato una pedalata, ho detto: no, questa partirebbe, è fantastica. Cioè, magari io sto 6 ore su una moto elettronica che non parte nemmeno se piangi, quella serata,
i nostri restauri partano o da una moto già in buone condizioni, e quindi sei molto fortunato, altrimenti si parte dal pezzo di ruggine completo e lì c'è da ricominciare veramente a tirarsi sulle maniche e ripartire.
Perché guarda, sono belle, cioè io l'ho vista, perché è arrugginita, omogenea, c'ho 20 secondi, lo so, omogeneamente tutta perfetta.
Sembra,
cioè,
quasi fatta apposta.
Bravo, sembra sverniciata volontariamente con la ruggine perfetta, non c'ha un buco.
È bello. Bella.
È bellissimo,
bella, bella. Vabbè, è un oggetto fantastico. Infatti ho già pensato di rifare la sella, mettere la moto e andare a Marina al mare con la Vevo. Ci metterò 6 mesi, però ci arrivo.
Rieccoci nuovamente in diretta con Ride On. Allora, un saluto, anzi un grandissimo saluto al nostro Kawa Robin,
Kawa.
A Roberto, che è rientrato dal lavoro.
Grande.
Ma è un po' infortunato.
Cosa
quindi c'ha di nuovo dei problemi alla schiena. Quindi
io te l'ho detto, Kawa, non sei più adatto a fare quelle cose strane, devi optare per le donne, basta.
Oppure per una moto centenaria.
No, una moto centenaria dove stai in esatto, dove vai piano e non ti schiccoli.
E salutiamo poi il nostro Gabriele Padovani che è tornato in pista dopo l'infortunio.
Yes.
E che ringrazia Eugenio perché gli ha fatto trovare, gli ha sistemato un po' di setting semplice sulla moto.
Basilare.
E lui si è trovato molto bene. Quindi ha trovato subito il feeling dopo l'infortunio, che è una cosa importantissima per
un
pilota.
Ottimo, sì, sono molto contento.
Infatti è molto contento.
Però deve parlare un po' di più, eh?
Non è molto comunicativo.
sì, deve imparare. Però sono contento che si sia trovato.
Beh, è una cosa che imparerà, perché se no un pilota quando rientra dice al capotecnico: cosa c'è?
Bravo. Infatti io a tanti gli insegno di comprare un bel quadernino, una
smemoranda,
quando scendi dalla moto, se non sai cosa dirmi, scrivilo. Scrivimi, no? E scrive tutto, poi si va a fare la doccia, ritorna, riprendi appunti dopo la doccia, così perlomeno sei rilassato.
E casomai ti arriva,
capisci,
te arrivi
altri feedback
col sorrisone, esatto. Ti dà il quadernino, ti apri la pagina e c'è scritto
Può capitare. Capita che apri la pagina e c'è scritto: va tutto bene. Vabbè.
Oppure non funziona nulla.
Non funziona niente.
Nulla cosa, nulla.
La moto non muota.
E poi salutiamo quella ganga sgangherata del Gas and Fun in versione XL.
Molto
che ci siamo divertiti con doppio turno, eccetera.
Doppio turno.
Peccato per gli ammalati dell'ultimo momento.
Sì, non vogliamo dire niente, ma purtroppo
vi siete persi
una grande giornata. Molto grande giornata, perché passare dei motardisti con un 160 e noi con una 100 è stato molto, molto divertente.
Soprattutto poi fare anche un 180 sulle gomme, ho testato la morbidezza delle gomme.
Sì, hai testato, sì, hai fatto un bel carpiato. Sì,
bel l'ho carpiato,
visto dalla ripresa, è bello,
molto
perché
bello.
Si vede quell'attimo cielo-terra, pam, gomma.
No, la cosa grande è che arrivo, li sorpassa all'esterno. Costanti si gira a guardare l'altro ragazzo che era caduto all'interno, nel frattempo allarga. Quando da gas allarga ancora un po', io ero già sul cordolo.
Esatto, sì.
Ciao.
Ma perché? Perché loro pensavano di fare una moto passeggiata.
Certo.
Quindi guardavano il panorama, guardavano quello che arrivava. Cioè, non è che guardano un povero disgraziato che entra dentro e che ti fa: non chiudere, ti prego! Loro niente, capito? Guardano, lo osservano e ci fanno uccidere.
Poi Eugenio è andato come le palle da schioppo, perché si è divertito ad addentare i 160 con il 110 presa diretta, che non va nemmeno se lo spingi.
No, però grazie al nostro non mi ricordo mai
Nicolò Eugenio ha trovato alcune linee che
ho studiato molto i suoi
filmati, fatto un bello step
e ho fatto un bello steppettino. Sì,
io invece dai senza tirare boccate,
non per colpa tua, hai strusciato il gomito.
Ho sgomitato a terra come piloti seri, salvo che non c'ho lo slider, quindi ho sgrattato la tuta.
Vabbè, sono dettagli. Io ho la tuta bellissima della Scorpio Tech, questa è una pubblicità occulta.
Certo,
della Paola Battistini.
Paola Battistini. C'ho gli slide ancora nuovi su gomiti, c'è persi.
È tirchio, non li vuole strusciare.
No.
Comunque la cosa bella è che tutti i ragazzi si sono divertiti.
Bravo.
È passato un bel pomeriggio,
non c'è stato qualche voletto ma di inesperienza, però
come il buon Davide Mele che è arrivato prima volta, andava già bene perché comunque
qual era il bimbo andava forte guida bene, sì
e ciò vabbè, ovviamente da imparare un po' le linee eccetera, e soprattutto ricordati che se sei in massimo angolo di piega, anche se non vanno tanto, se te spalanchi il gas limite lo trovi.
Sì, mi è scivolato davanti, che mi ha guardato, io l'ho visto nella visiera chiara con due occhi come di mi schiaccia, e io lo guardavo come di piega di più, vedi cosa succede? Vabbè, era proprio il panico negli occhi. E quando, come di, ora mi schiaccio, l'ho visto, pareva un gatto. Fantastico, favolone.
No, molto bravo. Anche alla Lisa, che finalmente...
bimba.
Sì, anche se va piano piano, ha iniziato a uscire le chiappe. Ora, lo step successivo è trovare quella velocità di percorrenza che ti permette
di... una cosa fondamentale.
Perché di sostenere.
Esatto, non ho ancora capito l'effetto che abbiamo con la forza di gravità, no?
La forza centrifuga.
Centrifugo, no? Cioè, che ti spinge. Più piano vai, più la moto casca. Cioè, fisica.
Funziona
giusto?
Proprio così. Funziona proprio così.
Esatto, certo. Quindi se si va piano, si cerca di fare una curva.
Si va nel landing, quindi nell'equilibrio.
Esatto, in quell'attimo può succedere che cadi.
Sì. Invece bisogna diventare amici, come dice il buon Carlo Cianferoni, della forza centrifuga,
sì.
Che è quella che ti sostiene, ti fa girare, ti fa divertire, ti fa volare sulle ruote.
Sì.
Dove se però diventa troppo voli sopra le ruote, nel senso delle gomme e tutto il resto.
Il mio primo soprannome da pista è stato Icaro. Tanto per farvi quindi cioè.
Questo non lo sapevo, bellissimo. Eugenio,
il primo soprannome Icaro. Era Icaro, il re dei voli, che facevo dei voli spaventosi.
Vecchi tempi, senza elettronica, senza niente, elettronica, high side violenti.
Poi voi sei... l'high side non sapete,
no, ancora,
che cos'è.
Ancora proprio no, non ci sa questa grossa esperienza, no. Non ce l'abbiamo, no. Andiamo in pista anche noi, ma
dove?
Ecco dove, Varano. Varano, bravo, Varano. Varano, facciamo una
l'Asi
Motor Show, è una manifestazione ASI, è giusto appunto a livello Italia, è diventata ora a livello europeo sicuramente la seconda manifestazione per importanza.
Si raccolgono tutti a Varano,
dove si raccolgono circa 700 motociclisti,
che è un paddock microscopico.
Allora, dove si mettono?
Tutti vicini
a giro,
tutto
per tutte
il paddock
le,
pieno.
Per tutto, sì. Il paddock è completamente pieno, ci sono le curve sopra piene, anche quelle divisi, tutti divisi in batterie. Quest'anno stiamo dando grossa importanza alle centenarie, abbiamo fatto un evento, la sfida era portare 100 centenarie in pista. Bene, abbiamo circa 130, quindi abbiamo raggiunto...
Si è sforato.
Abbondato. Io mi ricordo a un ASI Motor Show a Varano di un po' di anni fa, che mi vidi sbucare Alessio come Indiana Jones, vestito come Indiana Jones,
no,
sulla moto, col frustino, il cappello, la giacca di pelle, cioè era
fantastico. In quel caso facemmo le moto e il cinema. E
con Don Peppone.
E quindi avevamo Don Peppone su un Guzzi 14, c'era Indiana Jones su una Knepper, gli Aristogatti sulla mia Triumph del 15 con il carrozzino. Facemmo un po' di cinema, un po' di colore. Ecco, il bello del nostro mondo è quello, sì, di andare in giro, ma di andare in giro anche vestiti come erano vestiti all'epoca, no? E questo, ma perché?
Ce l'avete l'ombrellino, ma quello di fuori
ci sa tutto. Allora, te pensa, per l'occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale abbiamo ritirato fuori tutte le moto della Prima Guerra Mondiale e ci siamo vestiti con le divise della Prima Guerra Mondiale.
No.
Allora, io ho fatto un raduno sul Lago di Garda insieme a mia figlia, che era vestita da Croce Rossina, sul sidecar, e io guidavo, hai visto le foto, no? E io che ero vestito da soldato italiano, e ci siamo fatti questo giro, ma eravamo tutti vestiti, ecco, è il colore, è il cinema, è il carosello che si fa, no? Che quindi raccoglie poi persone che vengono a guardare, a vedere, curiosi, e fra i curiosi c'è anche qualcuno che si appassiona, insomma.
Noi invece facciamo il carosello in quella pistina lì, un carosello fantastico, 17 moto, siamo i più pazzi di tutti, la gente ci guarda di traverso perché con quelle motine andiamo più forte degli altri, eh? E ogni tanto qualche scoppio delle peggio, ambulanze ogni tanto, però ci divertiamo, dai. Offendiamo lui, quindi ci mettiamo tanto, ma gli vogliamo un bene a Fabietto, questo maledetto,
e se no,
questo giallo,
e se no va annoiate, che fate?
No, è fantastico. Qui c'è sua moglie, voi non la vedete, ma
che ride.
Fantastico.
Sì, nel frattempo poi ci fa tanto, poi arriviamo a casa, poi
ci penso io.
Mi frolla come Silvestre Stallone con i quarti di bue di roba.
Bello, Dio, ti ci vedo a bestia.
Si allena.
Quindi bisogna andare a fare anche noi,
ecco,
no, un raduno storico.
Voi siete invitati ovviamente a venire a Varano, anche solo come spettatori.
Ovvio.
La domenica faremo questa 100 centenaria in pista e veramente abbiamo dei mezzi incredibili. Veniamo, allora, domenica scorsa eravamo a San Pietro in Trento, ieri, a San Pietro in Trento, vicino a Ravenna, dove è il primo raduno, che quindi tutti siamo ansiosi di portare il nuovo mezzo, no? Allora è molto bello perché chiudono un quadrilatero del paese, quindi noi si dice fa il giro intorno al Pagliaia, no? Però in effetti è così. Ma ieri avevamo dei mezzi del 1898, avevamo dei mezzi del 1902, no, a motore. E che
la
motore?
Benzina, è che io non so, un lapsus, quando è stata inventata la benzina?
Ma allora, ascolta, allora io ti dico soltanto questo, le nostre moto bruciano di tutto.
Anche l'acqua.
Cioè te non ci puoi mettere, non importa, la gente dice ma come fanno ad andare con la benzina verde? Ma la benzina verde oggi è molto più raffinata, cioè le benzine di oggi molto più raffinate di quelle che c'erano all'epoca, quindi le nostre moto veramente andavano con quello che riuscivano a trovare. Poi non chiedermi quando è nata la benzina, ma sicuramente alla fine del 1800. Poi come fosse composta,
la prima moto del 1902.
No, 1898 è
no,
la
io parlavo della Triumph.
La Triumph, sì. Triumph,
sei fissato. Cioè, la prima moto non è la Triumph, non è esistita prima la Triumph nel pianeta. No,
vabbè,
per
me parte da lì.
Ho capito. Quindi è stata fatta la prima moto in assoluto.
Allora, il motore nasce alla fine del 1800. La prima moto, dicevo prima, erano biciclette.
Mosquito.
No? Erano biciclette sul quale veniva applicato un motore. Quindi queste biciclette, si parla del 1895, 1897. Ieri ho avuto veramente la grande occasione di provare una Singer, che era nient'altro che un triciclo. Mm-hmm. Con un motore rotante sulla ruota anteriore, quindi era stupendo, perché ti fai conto, un uovo di Pasqua dove dentro c'è un motore, e l'uovo di Pasqua non era altro che la ruota anteriore, no?
dove c'era una
raggiatura che teneva la ruota,
moto di Akira.
Provata, bellissima.
È uguale. Esatto.
Ovviamente si parla di moto senza frizione, si parla di moto senza cambio. E quindi hai l'unica manettino che hai è l'alzavalvole per spengerla e per spostarla, e il gas per mettere la moto e per andare. Quindi in curva arrivaci piano, perché i freni sono quelli che sono. Cambiare non si cambia. Quindi
poi l'effetto del motore quando rallenti ti spinge avanti.
quindi ecco, la bellezza anche di un mezzo che non ha mai guidato è imparare da quel mezzo come lo deve guidare. Quindi questo è il bello.
È dura. La vedo.
Un adattamento incredibile.
Sì, è bellissimo.
Io considerando i tempi miei d'adattamento a un mezzo, cioè mi sono già schiantato giù per il posto.
No, guarda, Fabio, vieni a Varano, te lo dico io, ti faccio provare l'emozione. Ma guarda,
l'emozione di spaccata. Così sbaglia una cambiata, ci vuole il cambio. Fallito.
No, come dicevo nel fuori onda, purtroppo quella data sono impegnato in un altro contesto.
Allora ce l'hai, non puoi spoilerare le cose così.
No, c'è l'All Star Aprilia a Mesano.
Scusaci, per i mortali.
Comunque, guarda, ora, a parte magari l'hai visto, a Varano non si parla solo di centenari, ma si parla di tutta la storia della moto in pista, con
anche grandi campioni,
Spencer, Agostini, cioè ci sono veramente
i
grandi campioni di sempre. Quindi, insomma, Carlo Slavado, no, è una bellissima manifestazione.
Sai, potete dire, ho messo dietro.
E poi pensate, ma veramente, cioè, un evento che è diventato nel tempo un punto di riferimento. In Europa si parla del secondo evento, insomma, a livello europeo, quindi insomma a livello mondiale probabilmente non è il secondo, ma sicuramente fra i primi 5 eventi mondiali, insomma, ecco. Quindi
dai, Fabio, anche noi Gas for Fun lo faremo diventare a livello mondiale.
Bisogna
si può anche smettere, se arrivano gli stranieri ci spaccano.
Bisogna invitare per l'Asi Motor Show Troy Corser, che sfonda qualche BMW del 1900.
Madonna, io ho visto Fabrenzè, c'è pazzo.
Ma ragazzi, anche tra di loro veramente c'è
no,
chi
è un pazzo fulminato. Ma, cioè, ho visto reggere la sella di Bellarcio mentre era sul rettilineo.
Sì, ma ginocchio a terra, ma cioè.
Traversi, io vabbè. Matto,
infatti, c'erano due pezzi unici. Uno, ovviamente, per come l'ha tirato, l'ha fuso.
No, l'ha scoppiato. Secondo me, quando è sceso, ha fatto. Finalmente.
E voi pensate, ci sono degli appassionati che hanno queste moto, hanno le loro moto nei loro garage e gliele rimettano a disposizione in quell'occasione, no? E quindi gliele danno in quell'occasione, quindi loro sono gasatissimi perché rimontano sulla sua moto e chi gliela dà è gasatissimo perché vede ripartire la sua moto con il vero pilota sopra.
E vede le prestazioni che può fare.
Io non lo potrei fare. Ha avuto in terra, Dio. No, sarebbe un'ansia.
Ecco, per me sarebbe troppo grande. Come quando mi offrì, no, Davide della Sacred Design, di fare una girata per poi farci un po' di foto con l'opera unica, col pezzo unico a livello mondiale che hanno fatto per i 100 anni di Suzuki. È su base 2006. Un GSXR 1000, però cioè, è un pezzo unico, tutto fatto con la lamiera battuta a mano, colorata a mano, un pezzo solo esiste.
C'è questo mio cliente che mi ha detto: mi provi l'MVRC la 80esima su 500? No, sì, no, dai, provamela, no, me la devi provare. L'ho provata, ma bimbo mio, è una paura.
Ma voi pensate, lì.
Provi, però, bimbo mio, c'hai l'ansia, se ti arriva una sassata su una carena, ti spari, cioè, la butti in terra, scappo da qualche parte.
Arrivi in officina, Eugenio, non ci sono, non cercate. Torno subito, forse.
Quest'anno verranno festeggiate anche i 101 anni della Guzzi, no? Quindi l'idea è quella di portare, sta organizzando il CMEF come capo dell'organizzazione, portare 100 moto, 101 moto Guzzi in pista, tutte dall'inizio, dalla prima costruita all'ultima, diciamo, no? Quindi questo è il progetto che stanno portando avanti in maniera piuttosto importante.
Ci vuole anche dello spazio perché 130 centenari, 101 Guzzi, più tutte le altre.
Io sto pensando, c'ho l'immagine.
Bisogna ingrandire Varano.
Dalla prima all'ultima Guzzi. Ma sai che cacchio bellezza. Di differenza
incredibile.
L'evoluzione è fatta forma.
E spesso e volentieri viene portato l'otto cilindri. Ragazzi, quando lo mettono in moto urla.
Cilindri,
Si sente.
È bellissimo. Ecco, questo il mondo del motorismo. Poi alla fine ti porta a questo, no? Cioè a godere quando senti il rumore.
Come noi godiamo quando vediamo un carpiato di Fabio.
Non avevo dubbi.
Il carpiato, ti 180. Giuro. 180 così su una motetta piccina, così non l'ho mai visto da applausi. Bellissimo. Ma nessuno per colpa sua.
Sono specializzato nei 180, è già il terzo che faccio. Le altre volte per evitare di tamponare.
Sì, ma infatti io non capisco, non caschi mai.
Però frenano benissimo.
Sì.
No, da solo no. È difficile.
O ti buttano terra o ti fanno volare, o ti trovi qualche uno in mezzo alla via. Cioè, tutti te.
Però dei buoni riflessi.
Perché devi venire dietro gente diversa, che io un filmato da te non ce l'ho mai.
No, un pezzettino ce l'ho.
Sì, due secondi.
Ah, poi appena sono arrivati un paio di sorpassi nel mezzo, cioè se li trovi. Ora ci ascoltiamo un po' di musica.
Poi ti dico il detto.
me know she cares. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home.
Prendiamo la diretta con Rai Don, un po' più di entusiasmo,
sì.
No, perché...
perché c'hai Kawa al telefono.
Ero impegnato con Kawa al telefono. Kawa, buonasera.
Buonasera a tutti e bentornati.
Noi sì, tu...
Ma non sono in formissima.
Ma perché sei vecchio.
Porca miseria,
sei vecchio e malandato.
Sono gli acciacchi ormai del vecchio pornatore. Aspetta, che la schiena ce l'ha sfatta, ecco.
Sì, ma pornatore passivo.
Allora, innanzitutto facciamo gli auguri di pronta guarigione al Kawa.
Grazie mille, speriamo che avvenga presto, perché si tribula abbastanza, dai.
E poi soprattutto siamo qua per interrogarti, no?
Dato
in
che
pillole,
non abbiamo visto praticamente
per sapere
niente.
Cosa è successo in questa enorme scorpacciata. In qualunque ora c'era una gara.
Sì, ieri è stato assurdo tra Superbike, MotoGP, Moto America con Petrucci che ha debuttato, c'è stato un po' di tutto ieri, è stata tragica.
Kawa.
Comunque è andata bene, eh?
Kawa.
È andata molto bene, dai, da dove vogliamo partire?
No, partiamo dal presupposto che hanno vinto tutte le Ducati. Nemmeno una
Triumph sarà difficile che vinca, eh? È che nella Super Sport la vedo molto Super complicata.
No, i Super Sport, se diciamo sistemano ancora un pochettino il regolamento, potrebbe essere interessante. Cioè, meno male Triumph
la Street con due carene.
Sì, era per Triple, comunque anche Ducati erano già
attento.
Lì, dai, comunque i settimi, quarti, terzi hanno fatto, ci sta. Devo rivisitare ancora un pochettino, perché con le 600 si parlava invece di sta Ducati che doveva ammazzare già il campionato, invece sono un pochettino indietro, mettiamola così.
E invece Petrucci è conquistatore dell'America.
Ci sta, Petrucci, sappiamo che dove lo metti, ha una passione, ha una voglia
ora poi
pazzesca.
Si diverte.
Non c'ha più la pressione addosso.
Sì, c'era ancora un po' cercato per gli infortuni, però la sua fortuna è stata che conosceva già il circuito. La prossima sarà da vedere, Road America è un circuito molto complicato rispetto a Austin, e quindi lì si può capire se potrà continuare a fare bene oppure no.
Comunque una doppietta se l'è fatta.
Comunque si è messo dietro piloti che hanno già un bel po' di esperienza su quelle moto in quel campionato. Quindi se ricordiamo Gagne, che l'anno scorso ha vinto 17 gare su 20. Quindi dai, ha fatto un gran bel debutto.
Dai, bravo.
Superbike, gara col coltello tra i denti, qualcosa di... Cioè. Infatti,
Superbike, chissà come mai la prima di campionato è sempre la gara più bella, cioè è una cosa assurda. Cioè, che sia Filippino, che sia Aragon, che sia dove vuoi, la prima. C'hanno una fame assurda. Ria abbiamo visto che comunque con una moto praticamente identica dall'anno scorso, ma con il cambio
meglio
sistemato, è già lì.
No, di quegli ingressi assurdi, eh.
Vedere l'ultima di Aragon fatta così, ti vengono i brividi, dai, mettiamola così.
anche Rinaldi. Vabbè,
abbiamo visto che Bautista è ritornato sulla sua moto e ha fatto vedere che Ducati ha sbagliato 2 anni fa a mandarlo via. E adesso vedremo, dai, sicuramente la moto adesso ha 2 anni in più di sviluppo e quindi dovrebbe giocarsela più facilmente con la concorrenza.
È la prima su 14, ancora presto.
È lunga.
Però è lunga.
Chi ho visto un po' più in difficoltà è stata la Yamaha, Toprak, che rispetto al solito è stata anche un po' più arrendevole, solo con Rinaldi ha tirato fuori un po' gli artigli, ecco.
Ma secondo me più che arrendevole è stato ragioniere, nel senso che...
E infatti non è da lui.
Visto che quel circuito ha avuto un po' di difficoltà, ha detto, bah, forse è meglio che mi porta a casa il più possibile e in piste più favorevoli torno a fare quello che ho fatto l'anno scorso. Purtroppo secondo me potrà, cioè sarà ancora della partita,
certo,
non ce n'è,
certo, perché comunque
abbiamo visto che è forte. È anche vero che non è una pista Yamaha Aragon, quindi dai, secondo me ha portato il massimo bottino a casa, poi vedremo che dove ci saranno piste un pelo più guidate sarà di nuovo lì.
Comunque sarà una bella battaglia, eh?
Un bel campionato.
Sì.
In Moto3...
Diciamo che forse la pecca più grande è stato vedere un Redding in così difficoltà che in tre gare ha fatto un punto.
È un po' BMW che secondo me è ancora stenta.
Elettronica che non
va. Se tu mi prendi un Michalczyk che dall'Endurance o comunque dall'IDM lo metti lì e fa ottavo, proprio BMW non dico che sia proprio così schifosa. Forse che ancora lui si deve adattare a un tipo di moto che non ha mai guidato, che comunque... viene dal V4, viene dalla MotoGP e sai, è molto differente. Anche Bautista quando passò in Honda disse che comunque era molto più aggressivo il 4 in linea da guidare e quindi forse ancora non si è adattato molto bene a questo tipo di moto.
Però c'è anche dei grossi problemi di elettronica, lo sai, perché usano una centrale completamente diversa da quell'altra.
Però qua cosa ti fa capire? Che molti hanno sempre criticato Sykes, ma Sykes quando era in Kawasaki andava forte, quando era in TV comunque il lavoro di sviluppo l'ha sempre fatto bene, qualche risultato l'ha portato, eppure Sykes nel mondiale non c'è più.
Adesso se l'ha ripreso sotto i baffi perché loro l'elettronica non ce l'hanno. Con le centenarie.
A noi l'elettronica basta di scossa la candela. Poi.
Sai com'è.
Ci metto il dito, cric, fa.
Per quanto riguarda invece il moto mondiale, moto 3 stellare, cioè io non so, cioè ero là che ho detto come fanno ad arrivare in fondo non si sa, perché è stata una battaglia che di solito ti aspetti agli ultimi due giri, invece tutta la gara è stata una sportellata unica.
Vuol dire che comunque il livello si sta alzando sempre di più per tutte le moto, dai, quindi è bello. È un peccato che comunque non si vede la stessa cosa nella categoria più piccola delle derivate, che bene o male quando ci sono i 2 o 3 piloti che fanno un po' la differenza prendono e fanno la loro.
Baldassarri ha fatto un gran numero in gara 1.
È stato molto fortunato perché comunque è Gerber l'ha fatto
quello è culo perché ha fatto 30 metri con l'anteriore chiuso.
Ha fatto un ottimo debutto e buon per l'Italia, dai, mettiamola così. Ci abbiamo quest'anno bene o male in tutte le categorie, siamo messi bene alla faccia di chi diceva che gli spagnoli sono quelli che conquistano il mondo, no, delle due ruote. Bene o male ormai siamo tornati pure noi.
Certo, e di questi spagnoli, invece in MotoGP, Marquez che per un problema parte praticamente ultimo e arriva con una furia agonistica mostruosa sesto, fino a che poi non è...
Quinto, sesto. Sesto è arrivato quarta la
ruota. Io ma rispondo Eugenio.
Come? Mi metti in difficoltà, maledetto. Non l'ho vista la gara.
Era impegnato con noi.
Era impegnato a dare del gas. Però.
Io speravo che anche magari qualcosina l'avesse vista al volo.
No, però
lui.
A me mi basta leggere i commenti. No, quando dicono.
È per quello proprio che te l'ho voluto girare a te.
Perché il campione è tornato, ora sicuramente tutti cominceranno a dire è tornato, gli danno una moto, però forse non hanno visto bene che Quartararo lo tamponava su tutte le urve, poi la Honda ha molto più motore e quindi è arrivato quinto, tanto di cappello, ha fatto una grande rimonta. Però il Marquez marziano dov'è? Domanda. Dov'è?
È un po' come dire il Cavarobi normale dov'è?
Bravo.
Non c'è più da 20 anni.
Io capisco che hai fatto uno scoppio, ma il braccio in un certo punto, ok, hai picchiato un'altra legnata e ora vedi tre piste invece di una, ok, ma devi essere marziano. Ora io aspetto la Germania, tanto vincerà, perché tanto quella è la sua pista e vince di sicuro, e rivedrò tutti i commenti da capo. Quello che mi dispiace è vedere un Morbidelli in difficoltà grossa in questo
momento. Lì però è tutto il comparto Yamaha MotoGP che
sta andando, solo Quartararo riesce
a metterci una pezza,
sì,
ma anche lui ha fatica.
Ma è un campione del mondo che arriva sesto, c'è qualcosa che non va, come anche Bagnaia che l'ho visto in difficoltà, come la stessa moto che ha vinto Bezzecchi,
no, Bastianini,
il suo compagno di squadra. Non è nelle stesse condizioni, cioè non capisco perché i nostri italiani ci hanno un po' più di difficoltà. Io Morbidelli vederlo messo male così, no. È come ora mi sento male. Scusami, Marquez se monta su una Ducati vince. Questo è il classico discorso da Haters,
no.
Ma che c'è?
No, non è vero.
Cioè,
è come prendere anche adesso Rins che sta rinascendo e metterlo su un'altra moto.
Esatto.
E 40 anni che è sulla stessa moto.
La moto gliel'hanno fatta su misura.
Dall'altra parte.
Poi purtroppo Marquez si è affidato tantissimo all'elettronica e secondo me quando ha avuto l'infortunio il suo compagno di squadra e le altre Honda non viaggiavano, quindi hanno dovuto fare dei compromessi, adattarli ai piloti che avevano. Quando
ci
è rimontato lui sopra
si trovava.
Ha picchiato delle mine e spavento, però purtroppo è Honda, la Honda non pensa, non gliene frega niente il pilota che vince, gli interessa che la Honda vinca, giustamente. E quindi aspetto, sono tante gare.
No, infatti
mi diverte a vedere i commenti. È tornato il campione, il cannibale.
Comunque, anche
dietro,
se ha
quinto,
fatto più
scusami,
fatica.
Ma quando lo faceva Valentino era una merda, giusto? L'hanno massacrato. Lo fa lui, poverino, c'ha la spalluccia.
No, bisogna essere obiettivi. Però la rimonta che ha
obiettivi.
Fatto finché.
Tanto
non
di
ha
cappello,
ceduto,
bravo. Tanto di cappello.
No, non è da sottovalutare.
No, un pilota che ha vinto 8 mondiali in regola dovrebbe fare quel lavoro lì. Scusami, perché se io faccio il cattivo della situazione, no? Ma non sono valentiniano, io sono per gli italiani, io tifo solo gli italiani. A me perché devo tifare uno che non è italiano? Ok, quando me lo mettono a paragone con un personaggio che ha fatto la 500, la MotoGP, la 250, la 125, ha cambiato marca, ha vinto con un'altra marca, ha provato un'altra cosa che nessuno voleva, arrivava dietro, e come ha cominciato, anzi nel 2015 hanno fatto il biscotto, perché quello è stato un biscotto, per non fargli vincere il decimo, ha smesso, però comunque un anno indietro, il 2016 non è mai arrivato tanto dietro, è arrivato terzo, secondo nel mondiale, oppure arrivava sempre terzo, quarto. Ora Marquez si è fatto male, Vori non vince più, io cosa ti dovrei dire? Mi dispiace, è un talento, ma non è un campione. È un talento. Parti ultimo, arrivi quinto, sei un talento. Ma non sei un campione, mi dispiace. Io non ci posso fare niente. Gli farei guidare una moto senza elettronica, come la tua.
Come la mia.
Si ammazza dopo un mezzo secondo, cioè, muore. Cioè, perché, cioè. O sbaglio, Kawa, ho detto male?
Perché comunque se otto mondiali le vinti, un campione sei un campione. Che poi dici il talento magari.
Il campione,
grande,
fermati,
rispetto.
Il campione non fa i titoli. Attenzione.
Sì, no,
un campione
no,
è dentro, io fuori, posso... da tutte le parti è un campione. O sbaglio?
Vabbè, allora sì, dai, potrebbe essere un ragionamento che magari non condivido al 100%.
Te non condividi al 100%, però quando sei un campione legend e ti mettono in quel libro lì, vuol dire che nel tuo percorso non hai mai fatto, scusami il termine, delle minchiate assurde come se sono successe. O sbaglio?
Però sì, dai, se no ci ritorniamo in un Ginepraio da
No, non ce n'è Ginepraio, no, è un bravissimo pilota, assolutamente.
Nel senso che ognuno c'ha.
Mi dispiace per quello che ha.
Poi ovviamente sono periodi, cose storiche differenti. È normale che magari lui preferisce un, che ne so, Valentino, come ha detto, piuttosto che...
No, io ora preferirei vedere
che comunque faceva di quelle cose assurde. cioè va credo a periodi, nel senso
a me per esempio dispiace tanto vedere un Morbidelli in quelle condizioni, veramente un vice campione del mondo, vederlo dietro come
Morbidelli, cioè, proprio non riesco a capire, una cosa no, del genere, no. Cioè,
che poi ti spegne,
c'è anche Dovizioso, è riuscito a fare quella stagione lì. Yamaha comunque non gli ha dato subito la possibilità di esprimersi al 100%, perché comunque anche l'anno successivo ad aver fatto vice campione del mondo gli è andato una moto nel 2019 con degli aggiornamenti 2021, cioè sì, era una moto che praticamente c'era solo lui, era un Transformer, era un pezzo di Lego tutti uniti insieme, e adesso poi l'hanno spostato il team ufficiale, comunque non ne viene più fuori, anche perché comunque è Yamaha in generale che ha difficoltà, sicuramente è male.
Però una casa che invece è cresciuta, salvo questa gara in America che hanno avuto qualche difficoltà in più, soprattutto in qualifica, è Aprilia. Aprilia comunque dove anche Vignales ha iniziato a ingranare, ecco.
Lì guarda,
peccato per la qualifica, perché secondo me potevano fare qualcosa di meglio.
Io la posso cavolo.
Sì, sicuramente, anche perché sul passo andavano molto bene. Sì. Nel senso, poi ovviamente non è semplice quando sei in gara trovare il tuo ritmo, fare le tue linee, quelle cose lì. E qui voglio spezzare una lancia a favore di Aprilia, perché io l'ho sempre criticata, nel senso, sei andata via dalla Superbike per andare in un mondo dove non te la cavi, hai bisogno di soldi, quelle cose lì, e piano pianino, dai, con gli anni hanno fatto una gran moto, quindi da quel lato lì devo ricredermi. Spero un giorno che ripenseranno di tornare al mondiale Superbike, perché comunque le moto le sanno fare, e dai,
posso dire la mia,
vedere però se Cavolo, Vignale si arriva anche lui ai livelli di Espargaró.
Posso dirti la mia? Fermati!
Sappiamo Espargaró che livello è, diciamo che è una buona seconda guida nei top team, diciamo, mettiamola così, come era una volta. Vignale è comunque uno che ha vinto mondiali, e quindi vogliamo vedere ancora un pelo più avanti.
Ma infatti secondo me l'Aprilia ha fatto dei passi avanti da quando è arrivato Vignales, che l'ha collaudata, te lo posso assicurare. Secondo me la moto ha fatto uno step in più quando c'è andato un pilota a livelli alti che gli ha sistemato un qualcosa che Quartararo e Espargaró,
secondo me è ancora figlia di Espargaró.
Secondo me no.
Secondo me sì.
No. Espargaró si è adattato, secondo me, a delle modifiche che ha fatto Vignali. Secondo me Vignali si arriverà forse meglio, perché se la sta costruendo, secondo me, addosso. E Espargaró prende i dati di lui che la sta sviluppando. Secondo me sì.
Comunque gran parte del merito è di Rivola, che da quando è arrivato ha rivoluzionato il metodo di lavoro, sfruttando al 100% il budget ristretto rispetto ad altre case. E
però ha detto bene Kawa, cioè ti presenti in un mondiale
dove non ti lascia niente nessuno, però hanno sfruttato bene le concessioni, hanno sfruttato tutto quello
hanno sfruttato sicuramente, però quando si fa un passo, lasci un mondiale superbike che hai vinto bene, stravinto con una bella moto, per passare a una categoria superiore dove già ti sei presentato anni fa con una Cube, lasciamo perdere.
La Cube era troppo avanti rispetto al
sì, terreno, talmente avanti che arrivava indietro, però va bene lo stesso. Scusami,
non riusciva a scaricare la potenza che aveva. Okay.
Ti sei buttato in un campionato dove quelli sono prototipi, dove ci vuole gente cosiddetta che ti sviluppa la moto con le contropalle e vanno pagati, tipo Jeremy Burgess della situazione, che ti sviluppa la moto, va pagato. Se tu hai un budget ristretto il percorso è molto più lungo. Però cosa succede? Ti vai a fare le gare, la figlia arrivava ultima, penultima, trovi un pilota che ti ci monta e te la sviluppa, finché non arriva a un certo livello, no. E quindi lì devi trovare un collaudatore buono. Chi ci arriva come collaudatore la figlia? Domanda? Non lo sai.
Dipende quando, c'hai avuto Smith, c'hai avuto...
Smith, bravo.
Vabbè,
Smith,
c'è Salvatore, hai avuto Bagliocco,
fermati.
Abbiamo 30 secondi.
30 secondi. Sono al pari di Vignales?
Ma neanche morti, non è cattiveria,
Hai 22 secondi, non per essere cattivo. Io ce l'ho avuto, ce l'ho avuto Bagliocco, però capisci.
Dai, la riprendiamo settimana prossima. Ciao a tutti,
ciao Kawa.
Allora, mentre adesso
è entrato Antonio con la campanella,
la canzone, e poi ritroviamo per i saluti. Don, eccoci qua per la parte finale dei saluti.
Tornati direttamente dall'Irlanda, dove sta musica lì, eh?
Allora,
volevi salutare finale. Qualcuno?
Innanzitutto al nostro ospite, Alessio.
Ragazzi, per me è stato veramente un piacere.
Ricordiamo i link dove poter seguire, allora, tutte le iniziative.
Asifed, www.asifed.it è il sito ufficiale dell'ASI, sul quale si possono vedere tutte quante le manifestazioni, non solo ASI ma anche dei club. Uh-huh. Il CMEF è www.cmef.it, è il sito del club Motodepoca Fiorentino, anche lì possibilità di vedere tutti i raduni e tutti i movimenti prevalentemente in Toscana. Abbiamo grosse manifestazioni a livello italiano nei prossimi mesi. Fortunatamente è riniziata la stagione, quindi a fine aprile abbiamo la manifestazione dei pionieri, che si svolge su due giorni intorno alle colline senesi. Quindi invito tutti, chi è da quelle parti,
passate a vedere
Cinta Senese,
passate, bravo, perché poi
luci,
che poi non ci piace neanche mangiare, no, cioè, no, proprio neanche bere, proprio no, immagino, no, ci fa no, male,
si sa,
bravo. Sì, sì. E poi vabbè, dopo maggio siamo in procinto, la to come chicca adesso alla radio, siamo in procinto di speriamo di avere tutte le i permessi da parte del comune di fare una manifestazione di centenarie alle cascine di Firenze, mm-hmm. Per far vedere proprio le motociclette. Non ci interessa girare, ma farle vedere, far metterle in moto, far vedere alla gente come funzionavano e farlo alle cascine, perché le cascine anticamente era un circuito cittadino, c'era il circuito delle cascine su quale veniva corsa, veniva corsa la corsa fiorentina, era lì come da tante altre sulle nostre colline, era
c'era il circuito storico del Mugello,
il circuito storico del Mugello, la Consuma e tante altre, insomma. E poi a giugno altra chicca del MEF, facciamo motociclettando, è un qualcosa che facciamo biennalmente, quest'anno lo rifacciamo, due giorni, 18-19 di giugno, intorno facciamo una Firenze-Siena, Siena-Firenze, allungando le strade ovviamente, mm-hmm. E quindi un bel circuito di un paio di giorni dove ci sciroppiamo 150-200 km, insomma.
No, pensavo
150 fiorentini. No. Quando si fermano la sera.
Quella la sera, che... la sera è così. La sera sì.
Il pane e olio. No,
il terrore delle mucche.
Sì, quando passano le mucche.
Però guardate il bello, ma è il bello di noi motociclisti, no? Quando crei una cricca di persone appassionate. Poi la passione ti porta a condividere veramente tutto, no? Cioè, quindi condividi l'amicizia, condividi la barzelletta, condividi la bistecca, condividi la serata, condividi il sigaro, il whisky. Cioè, quindi il bello è tutto quanto, il bello è andare in moto, ma il bello è anche la compagnia che si viene a creare dietro all'evento, no? Quindi motivo di rivedersi tutti insieme, arriva quello di Milano, quello da Modena, quello da Roma, ci ritroviamo tutti lì con la stessa passione, la stessa voglia, e questo è fantastico, questo in tutti i mondi è fantastico.
Che, no? Questa è una ci ucciderebbero.
No, però a livello sportivo c'è un po' più di accredine, sì. Però il motociclista della domenica, anche se con moto moderne, la bella mangiata con gli amici.
Certo, se la va a fare. Certo.
Poi non allaccia più la tuta dopo pranzo, però
io avevo degli amici strani, perché l'unica pausa che facevamo era il caffè, una sigaretta, perché le gomme raffreddavano, quindi avevo degli amici un po' strani, siamo rimasti in pochi, però
c'è un motivo,
sì.
Invece vedi, la differenza è che noi ci dobbiamo fermare per farle raffreddare,
non le gomme, ma il motore. Ogni volta che mi fermavo facevo un caffè, vi prego, una sigaretta, no, andiamo, cioè è un incubo, non è.
No, no, noi abbiamo delle tappe in cui si dice no, ok ragazzi, fermiamoci un attimo, perché qui vanno, basta, vanno raffreddato poi queste ragazze, sennò...
Eugenio, te vuoi salutare qualcuno?
Sì, voglio salutare Migliorini e Cavicchioli, che oggi abbiamo fatto dei test importanti, sono stati bravi, hanno dato del gas, saluto la mia bimba, le mie bimbe, amore di babbo, poi saluto la tua donna che è
qua
con
divano.
Noi, sì. Saluto tutti quelli del GECO, soprattutto quelli con Motard.
Lo so già che quando ci torneremo, praticamente
mi uccidono.
Ti aspettano tutti assieme per calcarti.
Non ci posso fare niente.
No, comunque è stata una bella giornata.
Sì. Perché tu vedi, noi, come ho scritto io, tanti vanno al mare.
E noi
ci siamo andati lì. Sì. Tutti a far la fila dopo, noi... Berilisci,
bello, nel senso contrario.
Guarda, ti giuro, tornare giù e vedere tutti, no, per cattiva, tutti i fiorentini in fila, che
una goduria,
sì, perché prima lo facevo io al contrario, perché stavo da un'altra parte, stavo un'ora e mezzo in fila, e quindi sì, no, pare proprio un incubo. Beh,
no, perché Eugenio non è rancoroso, no, se le segna.
Madonna, io poi sto vicino al mare, no? Quindi
e invece,
5 minuti.
A proposito, prossimi appuntamenti in pista? Quando inizia il campionato? Domanda di riserva, non te lo ricordo.
No, non me le ricordo le date, perché sono tutte lì, perché me le mandano, perché mi scordo praticamente. A Misano, però non mi chiedere la data, mi sembra a maggio.
Quindi c'è ancora un po' di tempo.
Abbiamo ancora dei test, sì, da fare. Sì. Credo ci sia un Cremona, credo, però non lo so. Poi devo vedere l'italiano, perché siccome mi ha chiamato anche una squadra per fare l'italiano, quindi devo vedere.
L'italiano allora ti impegna di più.
Sì, è una trasferta estera. un paio di trasferte estere, quindi sono abbastanza impegnato, ve lo dico di già in officina, sono abbastanza impegnato. Quindi se dovete fare
prendete
qualche
appuntamento
cosa,
quanto prendete prima appuntamento, perché sennò trovate il cartello torno subito,
sì,
forse
sì, 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 perché ci avrò un po' di date, sì, sì, però meglio così. Te Fabio chi vuoi salutare?
Io saluto mia moglie che è là sul divano.
Il gatto? I due gatti?
Il gatto Ciccione.
Non hai un gatto, quello è un
imbuto, so, un imbuto, un buco nero.
A quel gatto.
Ma l'ho messo a dieta.
E meno male, Dio, ma si muove?
Sì, sì,
sì, sì. Ma sempre più grasso di quello che si è.
Ah, quando si dice che la telecamera è ingrassa,
ah, ma poi sono tra virgolette un po' bastardo nel prenderlo nelle foto peggiori possibili.
Dio buono, lo prendi sempre sdraiato. Dio buono,
io col l'abbio sempre detto, ma dai, me lo fa sempre a bigongio.
No, secondo me lo sai perché lo fa.
Perché così sembra male.
Perché lui c'ha la buzza e allora dice: allora riprendo il gatto,
così sembra più magro io.
Lo dico sempre,
ragazzi, è stato un piacere.
Permettetemi di salutare mia figlia che finalmente sta prendendo la patente A perché vuole guidare le moto del babbo, e quindi questo è
altro che patente A,
positivo. No, ma
metto di volo,
cominciamo la a marce e poi vediamo, andiamo avanti. Ma insomma, intanto un po' di passione evidentemente gliela sto passando e questo mi fa molto piacere. Devo ringraziare veramente tanto mia moglie, perché se tutte le domeniche mi posso permettere di uscire di casa alle 5 di mattina e rientrare in casa a mezzanotte, dopo essermi divertito una giornata intera sulle mie moto vecchie, lei non mi ha seguito, ma è grazie a lei che me lo permette di fare.
E non la chiave apre sempre.
La chiave apre sempre, quindi la ringrazio,
no,
per questo.
Infatti va fatta una statua, non per nulla togliere, perché si montano sulle dita.
Bravissima, bravissima. Sì. Devo veramente ringraziare.
È una forma rara, quantomeno una donna di forma rara.
Mi dà l'opportunità di
chapeau, chapeau.
Di portare avanti la mia passione, quindi grazie a tutti, grazie a voi. Grazie.
Clonatela.
No, per l'amor del cielo, ne basta una.
Ciao, okay.
Ciao a tutti.
Ciao.
A proposito, le prossime puntate dovrebbe essere Pasquetta, quindi
sì,
vi ascolterete qualche nostra fantastica replica.
Sì, fantastica.
E poi aspettate un secondo che prendo il calendario. Sì,
è tecnologico.
Il 25.
No. Attenzione.
Sì, il 25 è di nuovo festa, quindi siamo di nuovo in festa.
Bello, tutti i lunedì si fa un ponte lungo, incredibile.
E torniamo il 2 maggio.
Ottimo, dopo festa.
Ah, comunque, tanto non interessa a nessuno, però oggi sono stato dall'osteopata che mi ha rimesso in dima.
T'ha rimesso il bacino in linea?
Ho stroppiato senza un domani. Ciao a tutti.
Ciao.
Sei a pezzi.
Io mi sono spostato il...